Il radiogiornale.
Ipotesi di scambio di dipartimenti in seno al Consiglio di Stato ticinese. Possibili protagonisti i consiglieri leghisti Claudio Zali e Norman Gobbi. La proposta viene dalla stessa Lega dei Ticinesi. Critici gli altri partiti dell'esecutivo cantonale. A Blatten la zona resta molto instabile, accesso sempre vietato alle forze di intervento. Nessuna traccia dell'uomo disperso. Scarse le speranze di trovarlo in vita. Crollano due ponti ferroviari nel sud della Russia ai confini con l'Ucraina, 7 i morti e 69 i feriti. Mosca accusa Kiev di atti terroristici. La prima volta del Paris Saint-Germain, la Champions League di calcio ai parigini, Inter travolta per 5-0, risultato finale. Disordini in Francia durante i festeggiamenti per questo evento, 2 i morti, quasi 200 i feriti. Lunedì 2 giugno venne ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In Ticino si potrebbe concretizzare, l'avete sentito nei titoli, si potrebbe concretizzare presto un rimpasto di governo per certi versi piuttosto eccezionale. In prima pagina, ieri, il mattino della domenica, il foglio leghista ha sganciato la bomba, prevedendo un arrocco, uno scambio di dipartimento tra i due rappresentanti leghisti in governo. Norman Gobbi prenderebbe in tempi rapidi le redini del Dipartimento del Territorio, quello di Claudio Zali, che invece assumerebbe la responsabilità del Dipartimento delle Istituzioni. Che tipo di conferme ci sono? Ce lo dice Nicola Luend.
C'è la conferma della volontà di questo cambio, di questo arrocco. C'è la conferma che la proposta è sul tavolo del governo, a cui è utile rammentarlo, spetta la competenza in materia di suddivisione dei dipartimenti. Spulciando però il regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione, emerge che l'articolo 5,2 recita, e cito, «Il Consiglio di Stato ripartisce i dipartimenti fra i suoi membri all'inizio di ogni legislatura e, se del caso, in seguito a elezioni complementari», fine citazione. È un regolamento e non una legge, e men che meno quanto prevede la Costituzione, per cui si dovrà valutare se esiste un margine di manovra. Tra l'altro è il dubbio che solleva anche un'interpellanza dell'MPS inoltrata ieri pomeriggio. La Lega comunque ha rinviato ad oggi ogni tipo di comunicazione ufficiale e atteso un comunicato in mattinata. Tuttavia Norman Gobbi ci ha confermato che il Consiglio di Stato è informato, ma che nulla è stato ancora deciso. La proposta leghista ha colto di sorpresa anche gli alleati dell'UDC.
No, di sicuro non hanno parlato con noi, che siamo poi gli alleati di governo, per così dire, quindi penso che sia una decisione o comunque una proposta che esca dai ranghi della Lega, e il mattino ne ha dato la notizia.
La voce di Sergio Morisoli, capogruppo in Gran Consiglio dell'UDC, ai microfoni del collega Nicola Luend, per quanto riguarda il possibile rimpasto di governo, l'arrocco tra i due consiglieri di Stato leghisti, Norman Gobbi e Claudio Zali, che potrebbero scambiarsi il dipartimento. A Blatten, ora in Alto Vallese, dove nelle ultime ore non si sono registrati particolari movimenti nell'enorme cono di detriti che ha travolto il villaggio 4 giorni fa. Ma in alto, dalla montagna, dal Kleines Nesthorn, continua a staccarsi materiale. La zona, molto instabile, rimane quindi ancora inaccessibile agli esperti e ai macchinari. E così anche le ricerche dell'unica persona ancora data per dispersa non hanno portato risultati. Ieri sono però emersi nuovi dettagli. L'uomo, un contadino di 64 anni, potrebbe essere stato travolto al di fuori del perimetro di evacuazione stabilito dalle autorità. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
Ufficialmente le ricerche proseguono senza sosta, ma le speranze di ritrovare in vita il disperso si affievoliscono con il passare delle ore. Il Ministero Pubblico Vallesano ha confermato alla Sonntags Zeitung che si tratta di un contadino di 64 anni. Secondo fonti del giornale, mercoledì pomeriggio, quando è scesa la frana, si trovava nella sua stalla, dove teneva un centinaio di pecore. Lì potrebbe essere stato sorpreso e travolto dall'enorme massa. Una stalla che si trovava però circa 300 metri al di fuori della zona di evacuazione stabilita dalle autorità, quindi considerata fuori pericolo. Informazione confermata al domenicale dallo Stato Maggiore di Crisi, che ha però precisato come la strada di accesso fosse stata sbarrata. E allora come mai l'uomo si trovava lì? Come mai quella zona non era stata evacuata? Domande a cui dovrà dare una risposta l'inchiesta aperta dalla Procura. Ma l'enorme portata della frana sembra aver superato le previsioni previsioni degli esperti e la spiegazione in cifre l'ha fornita il geologo cantonale Raphael Majorà.
Wir müssen noch rechnen, aber die erste Ergebnisse sind 3 Kubik.
Secondo le prime valutazioni, ha detto Majorà, sono frenati a valle 3 milioni di metri cubi di ghiaccio e 6 milioni di metri cubi di roccia, quindi circa 2 milioni di roccia in più di quanto ipotizzato prima dello smottamento.
2 milioni cubic o da so.
E noi vi ricordiamo che è sempre possibile aiutare la popolazione colpita dal disastro con una donazione al Fondo Permanente per le Catastrofi Naturali in Svizzera. Versamenti che possono essere effettuati attraverso il sito della Catena della Solidarietà. Dall'estero, in Polonia, dopo che i primi exit poll in serata, exit poll del ballottaggio per le presidenziali, davano il sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski, in leggerissimo vantaggio sul suo avversario, ora vedono la situazione potenzialmente ancora cambiata. Parliamo sempre di exit poll, gli ultimi, quelli delle 23, che ora in vantaggio danno l'avversario, lo storico Karol Nawrocki, 42 anni, il sovranista che si è presentato alle urne con una lista indipendente appoggiato dal partito Diritto e Giustizia, quello dei fratelli Kaczynski, che ora invece avrebbe conseguito il 50,7% dei voti contro il 49,3% del suo avversario. Si tratta ancora di exit poll, nel corso della notte si avranno notizie più concrete sul dato finale, che sancirà alla fine chi sarà il prossimo presidente polacco. La Gaza Humanitarian Foundation, l'organizzazione americana sostenuta da Israele che si occupa della distribuzione degli aiuti alla popolazione, ha smentito le notizie su decine di morti in seguito a colpi sparati dall'esercito israeliano ieri in un suo punto di distribuzione a Gaza. Come già segnalato nel nostro rapporto quotidiano, gli aiuti sono stati distribuiti senza incidenti. Le segnalazioni di feriti e vittime sono completamente false e inventate, ha affermato in una nota la stessa ONG, allegando filmati registrati dal punto di distribuzione ieri, dopo l'alba, e come riportato dai media israeliani. L'Ucraina, ora, che ha condotto nella giornata appena trascorsa un massiccio attacco con droni colpendo 4 aeroporti russi e danneggiando, a suo dire, oltre 40 bombardieri strategici che Mosca usa per lanciare missili a lungo raggio sul territorio ucraino. Colpita anche una base in Siberia, a ben 4.300 km dal confine. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha confermato la partecipazione del suo paese ai negoziati diretti con la Russia a Istanbul, colloqui che si terranno in giornata e la cui delegazione, quella di Kiev, sarà guidata dal ministro della difesa Umirov. In precedenza, la notte scorsa, in Russia due ponti sono crollati provocando il deragliamento di alcuni treni e la morte di almeno 7 persone e una settantina di feriti. Si tratta di crolli provocati da esplosioni avvenute in due diverse regioni russe che confinano con l'Ucraina. Gli atti, che appaiono come sabotaggi, non sono stati rivendicati, anche se in realtà in serata qualcosa è stato detto. Mangiula Bhatia, che cosa sappiamo di quanto avvenuto?
Parliamo di due distinti incidenti. Il primo è avvenuto nella regione di Bryansk, una delle 4 regioni russe che confinano con l'Ucraina. Un ponte stradale è crollato in seguito ad un'esplosione facendo precipitare vari camion su un treno passeggeri in transito e diretto a Mosca. Le ferrovie moscovite, in un comunicato, hanno affermato che il ponte è stato danneggiato, citiamo, a causa di interferenze illegali nelle operazioni di trasporto. Chiara allusione a un possibile sabotaggio. La maggior parte delle vittime è stato provocato proprio in questo primo incidente. Qualche ora più tardi crollava un altro ponte, questa volta nella regione di Kursk, regione che l'esercito russo ha di recente riconquistato dalle forze ucraine che nell'agosto scorso erano riuscite ad occupare territorio russo. In questo caso si tratta di un ponte ferroviario sul quale stava transitando una locomotiva che è precipitata sull'autostrada sottostante prendendo fuoco. Qui sono rimasti feriti i macchinisti. Il Comitato Investigativo Russo, l'organismo che si occupa dei crimini più gravi, mettendo in relazione i due incidenti e confermando che i ponti sono stati fatti saltare in aria, afferma di indagare su quelli che ritiene atti di terrorismo. Da parte dell'Ucraina, non nuova ad atti di sabotaggio nei confronti dell'invasore russo, è arrivata una dichiarazione dell'intelligence che parla di attacco contro un treno carico di carburante diretto verso le zone occupate dall'Ucraina, ma nella quale non si citano i ponti in questione.
Il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che in serata è intercorsa una telefonata tra il ministro degli Esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio inerente alla situazione relativa alla crisi ucraina e ai recenti attacchi in profondità sul territorio russo. Rubio ha espresso a Lavrov le proprie condoglianze riguardo agli incidenti ferroviari in cui sono morte 7 persone e 69 sono rimaste ferite. E le delegazioni di Mosca e Kiev sono intanto attese a Istanbul, dove è previsto oggi un nuovo round di colloqui per arrivare a una pace dopo 3 anni di conflitto. 2 morti, quasi 200 feriti e circa 500 arresti è il tragico bilancio di una notte di disordini in Francia, avvenuti durante le celebrazioni per la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale della Champions League di calcio, finita per 5-0 per i parigini contro l'Inter. Disordini temuti dalle autorità che avevano dispiegato soprattutto nella capitale un imponente dispositivo di sicurezza. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
È stata una lunga notte di violenze in Francia, con dei festeggiamenti finiti spesso in tragedia dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Si contano 2 morti, un ragazzo di 17 anni accoltellato durante i festeggiamenti a Dax, nel sud della Francia, e un 23enne travolto da un'auto mentre si trovava a bordo del suo scooter, durante i tafferugli post partita nel cuore di Parigi. È proprio nella capitale che i festeggiamenti dopo la vittoria hanno lasciato i segni più pesanti, con atti di vandalismo, veicoli incendiati e lanci di bombe carta, che hanno trasformato il centro di Parigi in un teatro di violenti scontri tra polizia e tifosi. Durante i tafferugli, le forze dell'ordine hanno fatto ricorso a gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per evitare danni più gravi, specialmente nel settore degli Champs-Élysées e nei pressi dell'Arco di Trionfo. Una ventina di poliziotti sarebbero rimasti feriti durante gli scontri con i tifosi. Secondo un primo bilancio della serata, ancora provvisorio, sono quasi 500 le persone arrestate dalle forze dell'ordine parigine.
RG24, ora le cronache sportive con Paolo Laurenti.
Il calcio elvetico ha archiviato l'annata 2024-2025 con la vittoria della Coppa Svizzera del Basilea, 14° trionfo della storia per i renani che nella finale del centenario del trofeo hanno sconfitto 4-1 il Bien di Prima Lega. Grazie a questa vittoria il Lugano è certo di partecipare al secondo turno dei preliminari di Europa League. Il 18 giugno è previsto il sorteggio che renderà nota l'avversaria da affrontare il 24 e 31 giugno. In Italia la Cremonese, aggiudicandosi la finale dei play-off di Serie B, è l'ultima promossa in Serie A dopo Sassuolo e Pisa. Chiusa la stagione dei club, spazio ora alle nazionali, alcune già impegnate nei prossimi giorni nelle gare di qualificazione ai prossimi mondiali. Non la Svizzera, che inserita in un girone a 4 inizierà il cammino solo a settembre, ma i rossocrociati oggi voleranno in America per affrontare 2 amichevoli contro Messico e Stati Uniti. Al Roland Garros, il campione in carica Carlos Alcaraz si è qualificato per i quarti di finale grazie all'impegnativa vittoria in 4-7 sullo statunitense Shelton. Alcaraz ora troverà Tommy Paul, primo americano a raggiungere i quarti a Parigi da André Agassi 22 anni fa. In Formula 1 ricordo la terza doppiata stagionale per la McLaren. Piastri ha vinto il Gran Premio di Spagna davanti al compagno Norris e alla ferrarista Leclerc. Penalizzato il retrocesso in 10ª posizione Verstappen. Sorriso Sauber che torna a punti grazie al 5º posto di Hülkenberg. Le strade della città eterna hanno fatto la cornice ai festeggiamenti di Simon Yates, che ha vinto il Giro d'Italia edizione 108, secondo trionfo in un grande giro per il britannico dopo la Vuelta vinta nel 2018. L'ultima tappa, partita dal Vaticano e conclusasi in un circuito cittadino ripetuto 8 volte, ha registrato il successo in volata dell'olandese Olaf Kooi.
Grazie e buonanotte a Paolo Laurenti. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, lunedì 2 giugno. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo nuvoloso, con qualche rovescio temporale, specialmente nella seconda metà della giornata. Le temperature, tutto il paese, minima sui 16 gradi, massima attorno a 22. L'informazione torna in diretta tra meno di 60 minuti su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Ed è davvero tutto, RG24 termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Fabio Bosia e Iari Salvagno in regia tecnica, a tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.